Come sono stati dati ai Jobs Act?
Stavolta devo dire che poi sembra di moda raccontare.
Confirms the continued strengthening of the economic expansion
in Europe. E allora vada via. Se ne vado dall'Italia.
E basta con queste stronzate. Contro le narrazioni tossiche, noi restiamo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici di RadioCittàAperta.it. Siamo qui in studio con, per la rubrica mensile di Noi Restiamo, siamo in studio con Vincenzo.
Ciao, ciao a tutti ascoltatori e ascoltatrici.
E per gli ascoltatori che non sanno in cosa consiste questa campagna, riassunto molto brevemente, tratta un attimo tutti quei temi che riguardano i giovani, dal precariato, dalla formazione, dalle varie situazioni, quindi insomma tutti i problemi che i giovani dei paesi PIGS hanno.
Sì, esatto, come prima cosa diciamo qualcosa sulla nostra campagna. Noi Restiamo una campagna che è nata qualche anno fa a Bologna e poi si è estesa in altre città italiane come Torino e Roma, e sostanzialmente, come si intuisce dal nome, nasce da una tematica che è esplosa durante la crisi, che è quella dell'emigrazione, soprattutto giovanile, ma non solo, dall'Italia, a causa appunto di tassi di disoccupazione che esplodevano, merito delle varie politiche di austerità messe in atto dai governi succedutisi negli ultimi anni sotto la spinta dell'Unione Europea. Sostanzialmente l'idea di questa campagna era appunto che il problema è affrontare queste politiche di austerità e combattere, diciamo, insieme, e di conseguenza appunto da qui l'idea di Noi Restiamo. Come gruppo ci occupiamo quindi di tematiche soprattutto legate alla componente giovanile, e pertanto appunto tutto quello che riguarda il mondo dell'università, della formazione e il mercato del lavoro e del non lavoro, visto appunto la situazione della condizione giovanile. E non è un caso quindi che come tema della nostra puntata zero, diciamo, avessimo scelto proprio quello delle scuole superiori.
E infatti in questa puntata più che altro ci concentreremo sul discorso universitario, quindi facciamo lo step successivo. E ricordo che comunque sia gran parte dei contenuti anche che verranno citati all'interno di questa puntata si possono trovare sul blog www.noirestiamo.org. È un blog curato dall'organizzazione stessa, e oltre a questo comunque sia parleremo di un articolo che verrà pubblicato invece sul giornale online contropiano.org, il cui titolo sarà Se Atene piange, Sparta non ride. Quindi se puoi un attimo parlarci anche come è correlato al mondo universitario.
Sì, esatto, diciamo è un modo un po' ironico per riferirci appunto al fatto che, come abbiamo cercato di spiegare nella puntata zero, la situazione della scuola superiore italiana è molto grave, questo appunto in seguito a tutta questa serie di deforme, diciamo, che sono state introdotte negli ultimi anni, di cui la buona scuola, diciamo, è il compimento, e però anche la situazione dell'università italiana è molto molto grave. Questo perché, diciamo, il primo dato da cui partire è che l'università sostanzialmente è stata colpita da una politica di restringimento dei finanziamenti statali durissima, che ha portato a una riduzione dei fondi statali di quasi il 20%, quindi una cifra ovviamente enorme. Questo ovviamente ha avuto due conseguenze fondamentali che oggi proveremo a analizzare: l'aumento delle tasse universitarie, quindi andare a colpire le tasche degli studenti, e contemporaneamente anche si è scaricato sul costo del lavoro che le università hanno provato a tagliare.
Quindi diciamo che più o meno si può suddividere in due argomenti, quindi magari decidi tu da quale partire.
Sì, diciamo partiamo dalla questione delle tasse. La questione delle tasse appunto è importante perché ovviamente uno dei dati di cui si parla molto spesso negli ultimi tempi è che l'Italia produce il minor numero di laureati fra i paesi OCSE. Ora, questo non è un caso, ma è dovuto anche al fatto che la contribuzione universitaria in Italia è molto costosa. In realtà l'Italia è il terzo paese in Europa, dopo Gran Bretagna, che come sapete ha tasse altissime, e Olanda, è il terzo paese per costo delle tasse. E queste tasse sono aumentate tantissimo negli ultimi 10 anni. C'è un'indagine a cura dell'UDU che ci dice che dal 2005 al 2015 le tasse universitarie in media sono aumentate del 61%, che se ci pensate è una cifra enorme. Ora, sono aumentate diciamo in media di più al sud che al nord Italia, perché al sud si partiva da diciamo una media più bassa, ma parliamo comunque di incrementi molto grossi. Vi faccio un esempio: la tassa media nel nord Italia nel 2005 era circa 1.050 euro all'anno. E nel 2015-2016 questa tassa arriva a 1.500 euro, cioè un aumento di quasi 500 euro, quindi il 40%, che voglio dire evidentemente ha delle conseguenze per quanto riguarda la possibilità, soprattutto degli appartenenti alle classi popolari, di poter permettersi di andare all'università.
Bene, per adesso ti ringraziamo Cezzo, grazie per questo quadro generale e ritorneremo subito dopo questo pezzo a parlare di università. Bene, eccoci ritrovati sulla rubrica di Noi Restiamo. E, una cosa che ti volevo chiedere, appunto, avendo letto questo tuo articolo, tu parli comunque sia di una proposta della ministra Fedeli che si chiama No Tax Zone, dove praticamente sarebbero garantite alle persone con un reddito inferiore a 13.000 euro, sarebbe garantita l'opportunità di poter non pagare le tasse universitarie. E addirittura c'era una controproposta da parte dell'Emilia Romagna di addirittura innalzare la soglia a 23.000 euro annui di dichiarazione dell'ISE. Quindi, insomma, non sembra una persona che non vada incontro a quelle che sono le esigenze degli studenti. Volevo capire se effettivamente è una cosa positiva o se è invece qualcosa che nasconde un lato un po' più oscuro, come
Ah,
dire.
guarda, diciamo, questa iniziativa è interessante perché si inserisce all'interno di una serie di iniziative, diciamo, spot, che soprattutto su cui è molto attiva, il Ministero dell'Istruzione, per cui, io penso che da parte delle elite governative ci sia, diciamo, la consapevolezza che, a livello comunicativo tutti questi dati sul fatto che l'Italia non produce laureati, è l'ultima fra i paesi OCSE, eccetera, siano un problema e quindi si sta cercando di reagire. È all'interno, diciamo, di un contesto economico in cui c'è un po', diciamo, di cosiddetta crescita, si prova a introdurre queste misure. Ora, nel caso di questa misura, in sé per sé ovviamente non è una misura negativa per gli studenti che ne beneficeranno, perché appunto vuol dire che gli studenti la cui famiglia ha un reddito ISEE inferiore ai 13.000 euro non pagheranno le tasse. I punti da, diciamo, da analizzare sono però vari. Il primo è che, come fa notare persino il Corriere della Sera, quindi non proprio, diciamo, un quotidiano estremista, la platea di quelli sotto i 13.000 euro in realtà non è molto estesa. Il secondo è che bisognerà stare attenti che gli atenei, per recuperare i soldi che perdono, diciamo, non potendo far pagare le tasse a quelli con reddito inferiore ai 13.000 euro, non si rifacciano poi sugli studenti fuori corso inattivi, per cui non vale questa norma. Ora, il problema che gli studenti fuori corso inattivi è importante perché spesso chi finisce fuori corso è uno studente lavoratore, che ovviamente appunto è costretto a lavorare perché non può mantenersi da solo agli studi. Quindi, diciamo, anche su questo aspetto bisognerà vigilare e vedere quali saranno gli effetti, perché il rischio è che sia, diciamo, un effetto grave. E in terza misura, è interessante vedere, come dicevi tu, appunto, che alcuni atenei, come l'Ateneo di Bologna, hanno le risorse per avere una nota Xerea ancora più grande, quindi avranno una percentuale di studenti che non paga maggiore. Questo si inserisce però all'interno di un contesto in cui appunto ci sono sempre di più atenei di serie A, come gli atenei diciamo del Polo Emiliano, che possono permettersi questo genere di misure, e atenei di serie B che semplicemente non hanno i fondi per poterlo fare. Quindi va letto anche all'interno di un contesto italiano in cui c'è sempre una maggiore diseguaglianza fra appunto atenei. E quindi ancora una volta il problema della, diciamo, dell'autonomia degli istituti e del finanziamento degli istituti universitari eventualmente viene a verificarsi. Quindi questi sono un po' i punti, diciamo, chiave da tenere d'occhio.
Quindi quella che sembrava, diciamo, un'iniziativa dalla parte degli studenti, dalla parte delle persone con delle difficoltà economiche, che anzi avrebbe valorizzato la formazione che per chi non ci sarebbe potuto arrivare, è più una cosa a livello propagandistico, perché non sembra che poi effettivamente vada molto a fondo del problema, ma anzi crei altri tipi di criticità che non sono risolte, come dire.
Ma sì, diciamo che appunto tutte queste iniziative vanno appunto contestualizzate, perché sennò sembra che se adesso la crisi è finita, le cose sono tornate ad andare bene, i finanziamenti tornano a crescere, quando in realtà appunto c'è, però contestualmente la crisi lo ha accentuato, questo appunto sempre maggiore competizione fra atenei e divergenza fra atenei serie A e serie B, che avrà delle conseguenze, anche perché uno, diciamo, dei vantaggi di avere una rete di atenei estesi sul territorio italiano era l'idea di aumentare il numero di studenti universitari. Il rischio invece è che appunto si vada verso una situazione in cui emergono alcuni poli di eccellenza e gli altri si arrangiano. Ad esempio, un esempio che nell'articolo sottolineiamo è quello della creazione, sempre in Emilia-Romagna, che ovviamente è una regione più ricca, del cosiddetto Ateneo dei Motori. Quindi le quattro università emiliane si sono unite in un consorzio e hanno creato, in collaborazione con delle aziende private, diciamo, con grandi nomi come Lamborghini, Ducati e Maserati, dei corsi per ingegneri dei motori molto selezionati, quindi saranno circa 150, e ovviamente esclusivamente in inglese. Quindi qui c'è un tentativo anche esplicito di un gruppo di università di puntare all'eccellenza con anche magari un occhio addirittura al mercato internazionale dell'università, perché ovviamente questo corso potrebbe essere attrattivo anche all'estero. Quindi tutte, diciamo, dinamiche che comunque vanno analizzate all'interno di un contesto, appunto, in cui l'idea un po' dell'elite governativa è di andare sempre più verso un modello americano. Quindi alcune università, e questo Renzi l'ha sempre detto, saranno il top dal punto di vista della ricerca e della qualità, mentre le altre invece, appunto, andranno a, diciamo, a quel paese, ecco.
E quindi insomma sì, c'è diciamo una dimensione per cui ci saranno atenei che andranno sempre di più migliorando e che riceveranno un po' tutti i finanziamenti e atenei invece che andranno sempre peggiorando, che magari vengono valutati in una maniera negativa e quindi vengono tolti i fondi appunto per reinvestire in quelle che sono le facoltà più utili anche per le aziende private, o per determinati tipi di interessi particolari, se si può dire così.
Sì, anche la valutazione della ricerca in realtà che è la classica cosa che vista da fuori, magari da chi giustamente anche non ha modo di mettersi a studiare tutte le varie norme, legislazioni, eccetera, sembra una cosa neutrale e anche positiva, nel senso ovviamente adesso diamo questo modello di eccellenza, eccetera. In realtà però appunto non è un modello neutrale perché i criteri con cui viene fatta sono in qualche modo politici e hanno ovvie conseguenze politiche, cioè la creazione di un divario, soprattutto fra di solito Atenei del Nord e Atenei del Sud. Quindi questi sono tutti elementi che, come noi restiamo, cerchiamo di problematizzare e criticare.
E quindi ci concediamo un secondo stacco musicale per poi ritornare a parlare sempre con Vincenzo, sempre sul discorso università, su questi vari discorsi che si stanno analizzando rispetto all'articolo che verrà pubblicato lunedì.
Você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros, peitos de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti. Reze pelo Haiti.
Haiti é aqui. O Haiti não é aqui.
E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, e o venerável cardeal, se é que vê tanto espírito no feto nenhum. marginal. E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon. E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba,
pense no Haiti, reze pelo Haiti.
E un altro degli argomenti appunto di cui volevo parlare con Vincenzo è un attimo quello che riguarda il mondo del precariato, la questione precariato all'interno dell'università, che ho visto che comunque sia una parte dell'articolo è dedicata anche a questo, se non sbaglio.
Sì,
e praticamente hai preso uno studio di Francesco Vitucci e di Orazio Gianicola, e comunque sia dava un minimo di cifre, un minimo di quadro.
Sì, diciamo, come dicevamo all'introduzione, ovviamente l'effetto di un taglio dei finanziamenti così consistente come quello che ha subito l'università italiana nel corso della crisi non poteva che scaricarsi su due variabili, appunto il costo dell'università per chi la frequenta e invece, diciamo, il costo del lavoro che le università hanno provato a tagliare. E la strategia, direi, principale, oltre comunque a un congelamento degli stipendi che c'è stato e per cui c'è anche stata questa protesta dei docenti universitari in autunno, che ha avuto un certo risalto mediatico, ma io direi che la maggiore strategia è stata certamente il non sostituire chi andava in pensione con un posto di lavoro a tempo indeterminato con un numero, diciamo, sufficiente di persone con appunto contratti stabili. Quello che infatti è accaduto è che, come ci dice questa ricerca che citavi in precedenza, è che fra il 2010 e il 2015, a fronte del pensionamento di quasi 14.500 fra professori e ricercatori che avevano un contratto a tempo indeterminato, sono stati assunti soltanto 2.300 ricercatori a tempo determinato di tipo B, che sono quelli che, una volta ottenuta l'abilitazione scientifica, potranno eventualmente avere poi il posto a tempo indeterminato. E poi sono stati assunti invece quasi 3.700 ricercatori di tipo A, che invece, una volta che il contratto è finito, sostanzialmente non hanno alcuna garanzia di essere assorbiti. Quindi chiaramente la politica è chiara, cioè sostituiamo persone con contratti a tempo indeterminato con persone con contratti precari di cui possiamo liberarci casomai non avessimo i fondi. Il risultato qual è? Che adesso, a fronte di quasi 100.000 fra ricercatori e professori dell'università italiana, il 50% ha un contratto precario, che ovviamente è un numero enorme. E questo diciamo, si inserisce in un contesto appunto in cui ancora una volta l'università italiana in realtà riflette anche quella che è la condizione del mercato del lavoro del paese, nel senso che appunto il precariato è una realtà che tutti noi conosciamo e l'università non è esclusa.
Bene, quindi per tirare un minimo le fila del discorso riguardo all'articolo che hai scritto, appunto ci sono delle proposte a livello quasi di sponsor, quasi di propaganda fatte dal governo che portano a una no-tax zone, quindi un qualcosa che dovrebbe incentivare all'iscrizione di persone anche che hanno problemi economici, non tenendo conto però su chi invece ricadranno questi non investimenti, quindi nel momento in cui viene fatta una manovra di questo tipo e non c'è un investimento effettivo a livello universitario, il problema, diciamo, non si risolve, quindi si acuisce, senza soprattutto mettere mano a quelli che sono i problemi già all'interno della nostra delle nostre università italiane per quanto riguarda i dipendenti, i ricercatori, i dottorandi e tutte le altre categorie. E oltre a questo ho visto anche che parlavi di quella che è l'entrata delle imprese all'interno dell'università e del divario che cerca di creare, quindi non tutte queste proposte, non tutte queste iniziative, diciamo, sono disinteressate e mirano solo al benessere del cittadino, della persona.
Sì, io direi che è una sintesi abbastanza fedele, appunto, di qual è un po' la fotografia dell'università italiana dopo la crisi quasi decennale, diciamo, in cui ci troviamo ad essere.
Bene, quindi adesso lancio l'ultimo stacco musicale prima di avviarci verso la conclusione di questa puntata della rubrica di Noi Restiamo.
Jack, keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one acre.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Don't eat your meat.
A dog's sarcasm in
is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one cake.
Ed eccoci di nuovo ritrovati, sempre qui, ci stiamo avviando verso la conclusione, quindi siamo all'ultima parte dell'articolo. Volevo ricordare giusto una cosa che è interessante rispetto soprattutto al divario tra università di serie A e serie B, ovvero tutto quello che sta avvenendo nelle ultime settimane sia negli Atenei di Torino che negli Atenei di Bologna, organizzato il tutto da Noi Restiamo rispetto alla visita dell'ANVUR. L'ANVUR è essenzialmente un'organizzazione che dà delle valutazioni rispetto alla meritocrazia, al numero di iscritti, alla qualità dell'insegnamento all'interno delle facoltà, e sulla base di questa valutazione può decidere quali facoltà chiudere e quali meno. Quindi diciamo un altro discorso che si potrebbe collegare al divario tra università di serie A e di serie B. E tutto questo potete seguirlo sulla pagina Facebook di Noi Restiamo o anche sul blog detto appunto all'inizio www.noirestiamo.org. Tornando al discorso e tornando anche a un articolo che si trova sul blog rispetto università e guerra, c'è appunto questa conclusione che tu, Vincenzo, dai a questo articolo rispetto a non solo gli interessi delle aziende private che vanno all'interno dell'università pubblica e la modificano, ma anche gli interessi della guerra, diciamo gli interessi appunto militari che entrano nell'università.
Sì, noi abbiamo segnalato in questo pezzo appunto per Radio Città Aperta e poi abbiamo ripreso in un pezzo più ampio che invito anche gli ascoltatori ad andarsi a recuperare sul nostro blog noirestiamo.org, un ottimo lavoro fatto da Antonio Mazzeo, un giornalista che si occupa da vario tempo appunto di questioni legate alla NATO, alla guerra, all'imperialismo, che ha fatto una mappatura, diciamo, della relazione fra le università italiane e il complesso militare industriale, tra diciamo forze armate italiane e anche statunitensi. E quello che viene fuori è che c'è un numero consistente di università scusate, che passa dal Politecnico di Milano al Politecnico di Torino, l'Università di Bologna, l'Università di Torino e via dicendo, che ha appunto relazioni di ricerca con enti militari, il che ci dice appunto che lungi dall'essere neutrale la scienza può avere delle, diciamo, conseguenze piuttosto serie. Questa è una cosa che in Italia era venuta fuori in maniera prepotente grazie alla campagna di cosiddetti studenti contro il Technion, che era una campagna legata appunto alla collaborazione fra le università italiane e il Politecnico israeliano Technion, che ha da sempre una collaborazione proficua con l'esercito israeliano per lo sviluppo di tecnologie non solo civili ma anche di uso militare. E questa campagna aveva messo appunto a nudo una serie di interessi che le università italiane hanno con appunto questo complesso, diciamo, militare industriale, e aveva anche appunto svelato l'ipocrisia di chi dice non è possibile appunto problematizzare in questo modo la ricerca, perché alla fine appunto si tratta di scienza, una collaborazione scientifica, quando appunto in realtà questo non può essere semplicemente visto così, quando in realtà le conseguenze della ricerca hanno evidentemente conseguenze politiche. Quindi io invito appunto a andare a recuperarsi l'articolo più ampio di cui discutiamo di questa cosa, perché è un tema cruciale di cui ovviamente i media mainstream tendenzialmente non si occupano, e quindi è importante che lo facciamo noi.
Quindi io non posso fare altro che invitare gli ascoltatori ad andare lunedì a controllare quest'articolo che verrà appunto pubblicato su contropiano.org, e di consigliare anche di visitare le altre fonti che sono citate dentro questa trasmissione. E giunto a questo punto non possiamo che ringraziarti, Vincenzo, per il tuo contributo e per le tue spiegazioni.
Grazie a voi, e vi do una piccola anticipazione, nel senso che la prossima puntata sarà con ogni probabilità dedicata al mondo del lavoro, visto che nell'ultimo mese ci sono stati una serie di sviluppi interessanti, soprattutto nel mondo della logistica e della cosiddetta gig economy. Quindi ci occuperemo un po' di queste questioni qua.
Bene, quindi direi che su questa rubrica ci rivediamo l'anno prossimo. Grazie Vincenzo per l'anticipazione del prossimo argomento che verrà trattato. E per oggi è tutto, ci ritroveremo, come già detto prima, ormai l'anno prossimo, sempre qui, sempre su radiocittaperta.it. Ciao a tutti!